Mercoledì 30 dicembre, ottava di Natale. Prima lettura. Le verità che l'Apostolo Giovanni mette oggi in risalto sono cinque. Vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Il nome è quello di Gesù il Nazareno. Avete conosciuto colui che è da principio. Colui che da principio è il Verbo eterno. Avete vinto il maligno. Il maligno è il principe delle tenebre o il principe del mondo. Avete conosciuto il Padre conosciuto è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Dio di ogni consolazione. Perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. A queste cinque verità ne aggiunge altre due. Tutto ciò che nel mondo, concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. L'Apostolo Giovanni afferma con chiarezza che la salvezza, la redenzione, la vita, sono un dono di Dio, ma questo dono è dato in virtù del nome di Gesù il Nazareno. Ecco come Gesù stesso rivela questa verità a Nicodemo. In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e tu ne senti la voce, ma non sa da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai stato al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Giovanni 3, 13, 21. Chi è Gesù il Nazareno? Ancora una volta la risposta viene dal Vangelo. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre l'hanno vinta. E il Verbo si fece carne e viene ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Giovanni 1, 1-18. Ecco chi è colui che è in principio, il Verbo che si è fatto carne. Il Verbo che si è fatto carne è Gesù di Nazareth. Leggiamo prima Giovanni 2, 12-17. Scrivo a voi figliole perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi padri perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi figliole perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi padri perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi giovani perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qual è la volontà di Dio? Anche questa viene a noi rivelata dal Vangelo secondo Giovanni. In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli disse allora, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli disse, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete, mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 26, 40. Queste purissime verità annunciate in modalità così semplice dall'Apostolo Giovanni non trova più posto nel cuore dei suoi discepoli. Oggi siamo tutti ingegneri e costruttori e fabbricatori di una religione nuova. E questa religione nuova ha un solo fine, eliminare Cristo dalla sua religione, dal suo Vangelo, dalla sua verità, dalla sua Chiesa, dalla sua teologia, dalla sua predicazione. Ma se si toglie Cristo Gesù, cosa rimane al Vangelo, alla Chiesa, alla verità, alla religione? Rimane ciò che rimarrebbe alla terra. Se le si togliesse il sole, la luna, le stelle, l'aria, il mare e le piante. In una sola parola morirebbe la vita. Così rimane la religione senza Cristo, Gesù, priva di ogni vera vita, perché la vita della religione, del Vangelo, della Chiesa, della predicazione, dell'evangelizzazione è solo Cristo. Non ci sono altri che possano sostituire Lui. Lui è la vita del Vangelo, della Chiesa, della religione, del cielo e della terra, di Dio e degli uomini. Anche il Padre Celeste senza Cristo è un Dio per noi senza vita, perché Cristo è la vita del Padre data a noi come nostra vita. Lettura del Vangelo. Anna è una di quelle vedove che hanno in Giuditta un'eccellente maestra nella consacrazione a Dio della loro vedovanza. Ecco quanto ci rivela il testo sacro di questa donna. In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. Era figlia di Merari, figlio di Osso, figlio di Giuseppe, figlio di Osiele, figlio di Gherchia, figlio di Anania, figlio di Gedeone, figlio di Refaine, figlio di Achitob, figlio di Elia, figlio di Cherchia, figlio di Eliabe, figlio di Natanael, figlio di Samuel, figlio di Saladai, figlio di Israele. Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù della famiglia di lei. Egli era morto al tempo della mietitura dell'orzo. Mentre stava sorvegliando quelli che legavano i covoni alla campagna, fu colpito da insolazione. Dovette mettersi a letto e morì a Betulia, sua città, e lo seppellirono insieme ai suoi padri nel campo che è stato tra Totaim e Balamon. Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già 3 anni e 4 mesi. Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si recinti i fianchi di sacco e portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona. Inoltre suo marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armamenti e terreni ed ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. Giuditta 8, 1-8. Queste donne, che consacrano la loro vita al Signore, sono potenti strumenti di salvezza per il mondo intero. Giuditta, scelta da Dio al suo strumento, non salva solo la società, ma l'intero suo popolo. Compiendo un'opera senza precedente nella storia, attesta la potenza del Signore che abbatte sempre i superbi per l'umiltà di donne deboli, fragili, piccole dinanzi al mondo, ma giganti dinanzi a Dio. Noi sappiamo dai Vangeli che anche delle donne si erano poste a servizio di Gesù e dei suoi apostoli, assistendolo con i loro beni. Quando ci si consegna allo Spirito Santo, sempre lo Spirito Santo fa di ogni consegnato a Lui, grande o piccolo, uomo o donna, sempre ciò dotto, uno strumento di salvezza e di redenzione. Bisogna però consegnarsi interamente allo Spirito Santo, come si è consegnata Giuditta, come si è consegnata Anna. E' questo che oggi manca in molti cuori, la piena consegna allo Spirito Santo. Mancando questa piena consegna allo Spirito Santo, molti uomini e molte donne si sentono poveri, sono appunto poveri di Spirito Santo, e pensano di colmare questo vuoto assumendo delle mansioni ecclesiali e pretendendo che vengano loro offerte. Ma il vuoto creato dall'assenza dello Spirito Santo, solo lo Spirito Santo lo potrà colmare. Nessuna mansione e nessun ministero potrà colmare il suo vuoto. Ma se il cuore è pieno di Spirito Santo non ha bisogno di nulla, ha bisogno solo di consegnarsi allo Spirito del Signore, ponendosi totalmente a suo servizio per il compimento della sua volontà. L'unico che colmi il cuore è lo Spirito del Signore. Senza di Lui il cuore sarà sempre vuoto. Questa verità vale per ogni persona. L'inquietudine di molti cuori è attestazione che il cuore è privo dello Spirito di Dio. Un cuore vuoto di Spirito Santo è come lui che ha sete e beve acqua di mare, più ne beve e più ha sete. Così le persone prive dello Spirito di Dio, più cercano prestigio umano e più sete hanno di altro prestigio, e questa sete le divora e le consuma. Leggiamo il testo di Luca 2, 36-40. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuno e preghiere. Sopraggiunti in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fece ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Anna è donna piena di Spirito Santo. Da cosa ci accorgiamo che è donna di Spirito Santo? Dalle parole che essa proferisce. Lei parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Nello Spirito Santo lei sa chi è quel bambino. Da cosa ci accorgiamo, possiamo accorgerci che non siamo nello Spirito Santo? Dalla difficoltà che oggi abbiamo a parlare di Cristo Gesù, a quanto attendono il compimento della loro speranza. Tutte le speranze dell'uomo si compiono in Cristo Gesù, per opera dello Spirito Santo, nella mediazione del corpo di Cristo, nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Poiché oggi noi non parliamo più né di Cristo né della Chiesa, attestiamo che siamo privi di Spirito Santo. Parliamo dal nostro cuore, non dal cuore dello Spirito Santo. Se parlassimo dal cuore dello Spirito Santo, Cristo Gesù e la Chiesa sarebbero le sole parole che uscirebbero dal nostro cuore. Vale anche per noi quanto Gesù diceva ai farisei del suo tempo. Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire così buoni voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, 33, 37. Il Vangelo offerto oggi alla nostra meditazione così conclude. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Gesù è vero uomo. Come vero uomo cresce? Come cresce un vero uomo? Crescendo nell'anima, nello spirito, nel corpo. La grazia fa crescere la sua anima, la sapienza fa crescere il suo spirito, il nutrimento materiale fa crescere il suo corpo. Oggi i bambini crescono come veri mostri, crescono solo nel corpo, l'anima e lo spirito rimangono senza alcuna crescita. Il corpo non governato dall'anima e dello spirito si abbandona alla legge della concupiscenza, che è legge di schiavitù fisica e spirituale, e di morte, di ogni morte, non solo spirituale ma spesso anche fisica. Madre di Dio, donna piena di grazia e di Spirito Santo, aiuta ogni uomo perché cresca come tuo figlio Gesù, pieno di grazia e di Spirito Santo. Amen.